grazie innanzitutto a chi è seduto a fianco a me, Massimo Cappitti, che ha curato la nuova edizione dello scritto della Luxembourg che presentiamo oggi, Mario Lippolis, che tiene a che venga precisato che non è un esperto di Rosa Luxemburg, ma è un appassionato lettore della stessa, e Vittorio Biancardi, che ha fatto un lavoro sul sito dell'edizione Spartacus, che hanno avuto un grosso peso, un grosso ruolo nella vicenda luxemburghiana del secolo passato. Io dico solo due cose all'inizio per motivare innanzitutto il perché di questo inusitato orario d'inizio, di questa puntualità che non ha mai caratterizzato questo posto. Insomma, l'ora è sempre quasi d'obbligo, l'ora d'abbondanza. Invece oggi vogliamo iniziare puntuali perché vorremmo riuscire a chiudere entro le 6, di modo da spostarsi qui vicino all'inizio di Viale Papignano, dove i ragazzi delle scuole hanno occupato quella ex filiale Renault. Siccome loro erano impossibilitati a partecipare all'incontro di oggi, dovendo affrontare una discussione sulla questione alternanza scuola-lavoro, ma erano interessati all'argomento e volevano poi conoscere Massimo e Mario, allora ci siamo messi d'accordo che loro avrebbero cercato di stare nei tempi, noi lo stesso, e poi saremmo andati a incontrarli. Questo ha un senso perché là di fatto ci sono diversi dei potenziali interessati, comunque delle persone che avrebbero dei buoni motivi per conoscere un po' più a fondo e usare di queste idee, di queste esperienze del passato rivoluzionario. Non che chi è presente oggi non abbia senso, però l'età è sicuramente più fresca di là, e le possibilità di spendere questi saperi maggiore, anche se di fatto c'è invece una possibilità sempre in ogni fase della vita. Però insomma la possibilità di parlare, di discutere con dei ragazzi che sono poi in una disposizione di lotta è cosa importante. Quindi questo è il motivo per cui iniziamo a quest'ora, per noi, ripeto, insolita. C'è un'altra piccola notazione che voglio fare, che è un modo di avvicinare il libro da un suo lato materiale. Voi sapete sicuramente che la città di Milano ha avuto storicamente un certo ruolo nelle edizioni italiane di Rosa Luxemburg, a partire dalle edizioni di Azione Comune, le edizioni del Gallo, che pubblicarono la prima grossa raccolta degli scritti di Rosa Luxemburg a cura di Amodio, quella che poi sarebbe stata riproposta qualche anno dopo da Einaudi, il Saggiatore, che pubblica quella che a tutt'oggi è la più importante biografia di Rosa Luxemburg, quella in due volumi di Nettel. Poi c'è tutto il lavoro fatto dalla Jacabuc, sia traducendo quel numero di Partisan, che poi pubblicando un'edizione particolare, a noi particolarmente cara, degli scritti da Luxemburg, curata da Brutto Messo, quel compagno che purtroppo si suicidò in giovane età, tra guerra e rivoluzione si intitolava. Insomma, quindi Rosa Luxemburg ha avuto nelle vicende editoriali di Milano un bel peso. Poi ci furono anche le cose fatte da Mazzotti, gli atti del convegno della Fondazione Basso, eccetera. Bene, il libro che presentiamo oggi, e che stamattina io sono andato in giro per le librerie a cercare, perché c'era stato un problema col distributore, come ci capite di fare, pur di avere qualche opera, andiamo a prendere. Oh, non c'è in nessuna libreria. Sono andato alle Feltrinelli, in centro, hanno guardato poi sul sito, non c'è. I Rizzoli non c'è, e non c'è neanche in Mondadori. Vabbè, vado alla Epli, neanche alla Epli. proviamo al libraccio, niente, è un libro che non c'è, non esiste. Ecco, questa è una colazione abbastanza significativa, perché parliamo di qualcosa che in realtà oggi non esiste. E anche per questo può avere senso andare a parlarne tra di noi e poi andare a parlarne con i ragazzi che invece in una qualche maniera di esistenza ce l'hanno. Ecco, è un particolare, però sono quei particolari che sono significativi, visto che appunto non si trattava di un ripescaggio di anni fa, ma di una che deve essere considerata una novità editoriale. Ecco, in nessuna delle librerie di cultura di Milano è disponibile questo libro. Bom, io volevo dire solo queste due robe e poi dare la parola. Chi è che inizia? Inizi tu, Massimo? O come volete, dai. No, lui, perché lui fa l'edizione Spartacus come appendice.
No, è laterale.
Dai, vai tu. Parla tu del libro che non c'è.
Il libro è...
No, questo... No, forse mi sentite anche senza microfono.
No, che dobbiamo registrare.
Ecco. Non sapevo, ma... non mi dispiace per Rosa Luxemburg, ma non è una battuta, perché... una specie di destino che si ripete, una figura così centrale all'interno di quello che è stato il movimento rivoluzionario, non solo europeo ovviamente, ma diciamo, e, significativa, ripeto, non solo per la sua concezione di rivoluzione, piuttosto che di organizzazione, piuttosto che di partito, ma anche perché era una intellettuale, ed uso questo termine nella migliore delle sue significati possibili, raffinatissima. E questo è evidente anche dallo stile dell'argomentare, dalla scrittura e dall'individuazione, dal fatto che ha individuato alcuni nodi, mi riferisco ad esempio nell'accumulazione del capitale, questa vocazione irrefrenabile del capitalismo di riprodurre se stesso fino a mangiarsi la vita, insomma, a breve, ma che ci fanno riconoscere in lei una figura veramente particolare, talmente particolare, io vi indicherò qualche punto che secondo me può aver senso notare, anche che può orientare la discussione, talmente particolare che esiste il bordighismo, il leninismo, esiste il trotskismo, ma non esiste il luxemburghismo, che questo è a suo merito, cioè non c'è una scuola, una setta di setta, non, insomma la protestante, un gruppo, una visione che si sia, come dire, che faccia riferimento alla sua figura fino a trasformarla appunto in una sorta di icona che appunto in una scuola. E questo è il primo punto su cui vorrei riflettere, perché per la Luxemburg la rivoluzione, perché di questo di cui lei parla, ha una dimensione etica irrinunciabile. E in cosa consiste questa dimensione etica? Consiste nella congruenza continuamente perseguita tra ciò che fa e ciò che dice, tra ciò che è e tra ciò che, e ciò che dice. In questo, come dire, è la qualità primaria che emerge dalla rilettura della Luxemburg. Ed è, se vogliamo, il tesoro nascosto, il tesoro perduto della rivoluzione a cui faceva riferimento Hannah Arendt. Se c'è qualcosa che ancora oggi ha senso andare a riprendere da quel passato, partendo dalla convinzione che nel passato ci sono tanti appuntamenti mancati che magari in un nuovo contesto possono riproporsi con forza, no? Questi possibili che sono annidati nella storia, che aspettano di essere riportati ad una presenza, ad un'effettività, ad un'efficacia. Bene, se c'è qualcosa che la Luxemburg ancora da dirci, è questa dimensione etica, che non è un'etica di tipo formale, assolutamente, è un'etica incardinata in una vita. E questo è la figura del rivoluzionario, non può che essere così. E questo spiega anche le scelte, le obiezioni, la presa di posizione nei confronti dei bolscevichi, che cercherò di riassumere brevemente dopo. Secondo punto, che fondamentale secondo me, è la comprensione della Luxemburg della guerra. E probabilmente, adesso non l'unica evidentemente, ma è tra le file rivoluzionarie, la prima che con dolore vede nelle trincee scomparire la miglior generazione di proletari. Cioè la Luxemburg, che è l'esponente di quella cosa straordinaria che è stato il movimento operaio autonomo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, cioè di quel movimento operaio che incarnava un'alternativa di civiltà alla barbarie capitalistica, ed era un movimento operaio che, come dire, si poneva anche il problema di costruire un'antropologia rivoluzionaria, ebbene, lei è quella che intuisce che quel movimento operaio viene sconfitto nelle trincee d'Europa. E lo dice con atteggiamento dolente. Lenin è più ambiguo rispetto a questo. Ora, in lei è evidente, cioè questo senso del profondissimo dolore con cui constata la scomparsa di quelli che sono i suoi riferimenti, cioè quegli operai a cui lei parla in quest'opera, nei suoi libri. Quindi Rosa Luxemburg è l'esponente di qualcosa che non c'è più, come il suo libro, ecco, Il destino che si ripete. Però in realtà io non penso che sia, come dire, un conto finito. Quella dimensione delle possibilità, a me piace pensare che si agiti ancora, e poi non vado oltre. E altro elemento, sempre un po' così in ordine sparso, per quale è la novità, chiamiamola così, di questa traduzione? Ci sono due traduzioni sicuramente molto belle dal punto di vista stilistico, che sono quelle di Luciano Amodio e di Lelio Basso, discutibili ma belle. Questo testo forse mortifica un po' di più il testo da Luxemburg, ma cerca di restituirne anche la dimensione. Insomma, questo è un testo, i testi che lei scrive sono pensati per gli operai, per i proletari, e quindi ci sono delle gergalità, delle forme proverbiali che è utile rilevare, perché sono quelle che dello scambio, del confronto, cioè addomesticare certe espressioni può aiutare sicuramente nella scorrevolezza della lettura, ma fa perdere questo elemento, cioè questa gergalità che a lei serve per poter discutere e aprire un confronto, un dialogo con chi le sta di fronte. Allora, questa traduzione che è di Elisa Rampone, che secondo me ha questo merito, cioè di restituirne tutta la concretezza che il testo merita. E, altro elemento, il rapporto con Lenin e i bolscevichi. Questo testo viene l'ultimo testo che Rosa Luxemburg scrive. Siamo nell'autunno del 1918, nel gennaio del 1919 verrà uccisa dai Freikorps agli ordini del ministro socialdemocratico Noske. E è un testo che non ha potuto rivedere, ma che contiene una critica sostanziale al giacobinismo, al bolscevismo. Non è ovviamente una critica della rivoluzione, ovvero una critica da destra, no? Sia chiaro. Anzi, semmai, secondo Rosa Luxemburg, la rivoluzione deve, come dire, esprimere fino in fondo tutte le sue potenzialità democratiche, in senso, la democrazia in senso insorgente, insurrezionale. Cioè, addirittura si trattiene in una sorta di calcolo, quasi di calcolo di tipo machiavellico, machiavelliano, insomma, scegliete. In discussione non è la rivoluzione. Anzi, Rosa Luxemburg dice: come possiamo giudicare un evento così straordinario guardandolo da fuori e quindi in qualche maniera pretendendo di fare le pulci ai bolscevichi. È inevitabile che certe scelte debbano essere prese. Questo non è mai, quindi non è una critica alla rivoluzione, è a certe dinamiche che si creano all'interno del momento rivoluzionario e che poi fanno presagire quello che sarà il suo futuro pervertimento. E quindi anche la critica a Lenin, che è una critica, ripeto, radicale rispetto alla questione dell'organizzazione, alla questione delle nazionalità, avviene sempre in un quadro però di stima reciproca. Cioè Lenin e Rosa Luxemburg si stimano fortemente. Lenin avrà parole addirittura eccelse, insomma, questo aquila che vola nel cielo, insomma. Quindi non è un libro utilizzabile dai nemici della rivoluzione, semmai è un libro che ci induce a meditare su alcuni temi che io credo che, benché mascherati, siano ancora i temi nostri, che in qualche maniera ci riguardino. Il rapporto, ad esempio, democrazia e rivoluzione. A quale tipo di democrazia dobbiamo pensare? Qualche anno fa è uscito, tradotto in italiano, un libro di, credo si intitoli, Democrazia insorgente, di cui mi dimentico tutti i titoli e i nomi, di Miguel Abensur, che è morto recentemente, un autore che vale la pena di leggere. E lui fa una lunga riflessione sulla natura della democrazia, e la democrazia dice o è insorgente o non è. Cioè la democrazia è assolutamente irriducibile alla presenza dello Stato. Non ci può essere democrazia se esiste lo Stato. Quindi questo, dice Abensur, è inequivocabile, adesso non mi sto a dilungare. Ecco, la Luxemburg, i temi della Luxemburg sono i temi, come dire, che ci toccano proprio in quanto, anche se parlare di rivoluzione può sembrare strano, ma sono proprio i temi focali. Quindi, ripeto, il tema del rapporto tra rivoluzione e democrazia, il rapporto tra comunismo e azione armata, bene, la questione dell'organizzazione. Ecco, questi io vi ho elencato rapidamente dei punti. Sulla questione dell'organizzazione, poi chiudo perché... Rosa Luxemburg ha una concezione di partito nettamente diversa da quella che ne hanno i bolscevichi. Li accuserà di una polemica che risale già al 1905. Sostanzialmente i bolscevichi, ai suoi occhi, sono, come dire, gli eredi del giacobinismo. E gli eredi di una tendenza, lei dice, ultracentralista, di chi pensa che le masse vadano guidate e non del fatto che sono le masse che devono guidare l'organizzazione, e che l'organizzazione deve costantemente tararsi sul livello, sullo sviluppo, sul movimento delle masse, perché altrimenti, dice Rosa Luxemburg, assistiamo a una mortificazione del proletariato la cui voce rimane amputata, sterilita e gestita da un soggetto che arriverà, come dire, a proporsi come soggetto fondamentale, anche qui un presagimento straordinario, che è la burocrazia, cioè la burocratizzazione della vita politica. E l'emergenza, e dice Rosa Luxemburg, l'emergenza è ciò che deprime il popolo, operai, e ciò che li tiene fermi, ciò che blocca quella che è l'energia creativa della rivoluzione. E in che cosa consiste la rivoluzione? In una continua autoistituzione del sociale, in una continua riscoperta creativa di nuovi equilibri, ma che sono destinati a essere immediatamente revocati e revocabili. E questa è la concezione di rivoluzione. Non c'è istituzione, pur condannati a creare istituzioni, che possa pretendere di resistere alla forza corrosiva della prassi e della teoria, sempre in una unione virtuosa tra questi due elementi. Questa è la rivoluzione, è un appassionato processo creativo collettivo, è un agire di concerto, direbbe Hannah Arendt, è un agire comune che produce il nuovo, il novum che irrompe nella storia e ne rompe le sue solidificazioni e le sue pietrificazioni. Io sfido a pensare durante il Novecento a posizioni simili, a ritrovare posizioni simili espresse, forse Rubel, io adesso... è anche antipatico fare delle statistiche di questo tipo, ma credo che la Luxembourg, la perspicuità del suo sguardo sul momento rivoluzionario sia irripetibile. Io mi fermerei qui per non farla troppo lunga. Poi abbiamo Oreste qui presente, che è il più luxemburghiano dei... veramente, quando io leggevo questa, così, questo lavoro, avevo... no, devo confondervi, ma non è, come si chiama, piaggeria, ma Mario da un lato, no, come dire, uno si muove, alcune volte gli amici servono per questo, no? Anche se in quel momento non ci sono, però è un dialogo che procede, prosegue. Allora, un luxemburghiano è Mario, poi e l'altro Oreste, io moltissimi altri, ora non conosco tutto l'universo, però ecco. No, questo lo dico proprio per a dire che in questo, secondo me, risiede l'eccezionalità di questa donna, insomma. Una rivoluzione che non si ferma mai, che non è la rivoluzione, secondo me, permanente di Trotsky, ma è un'altra cosa. Comunque è un processo continuo, costante di destrutturazione dell'esistente quando questo si arrocchi su se stesso. Questa capacità di... svuotare le cose dal loro interno ed obbligarci ogni volta, come dire, a ripensarle a fondo, appunto in questa natalità che caratterizza il gesto rivoluzionario. È il demos, il popolo che irrompe nella storia e la modifica, la riorienta, ne cambia lo sguardo. È quello che le ha permesso, appunto, di constatare dolorosamente la fine del movimento operaio nelle trincee. Ultimissima cosa, ne parlavamo poco fa con un amico qui, cioè, per dire la caratura etica, Rosa Luxemburg è a Tegel, rinchiusa in carcere, assiste dalla finestra del carcere a un pestaggio disumano di un animale, di un bue rumeno, credo, non... E lei guarda sulla strada, c'è il mercato, e questo bue si rifiuta di proseguire la marcia, rimane fermo e viene picchiato selvaggiamente e non parla, perché non può parlare evidentemente, quindi è una sofferenza senza nome, che è la sofferenza peggiore, la sofferenza degli innocenti, la sofferenza dei bambini, la sofferenza degli animali. E lì c'è questo salto straordinario, per cui nel comune dolore della carcerazione, del dolore dell'infamia, di una violenza senza nome ai danni di questo animale, è la presa d'atto di un dolore che intride l'esistenza, ma che è anche un dolore storico e che richiama una diversa responsabilità. Perché la rivoluzione ha anche a che fare con, come dire, rimettere insieme i frantumi che il potere crea nel suo farsi, nel suo divenire.
Dunque, qualche anno fa Michael Lowy parlava di una rifioritura in corso di pubblicazione di Rosa Luxemburg, come era successo negli anni, nei tardi anni 60, e auspicava che anche questo fosse un segno dell'avvicinarsi di una nuova ondata di movimenti emancipatori. Faccio presente che, per esempio, in Inghilterra le edizioni Verso stanno pubblicando la traduzione delle opere complete di Rosa Luxemburg, in Francia le edizioni Agone e le edizioni Smolny pure, e spero che questa ripubblicazione magari sia un segno anche per l'Italia. In ambito universitario, negli ultimi tempi ci sono delle riscoperte di Rosa Luxemburg nel campo degli studi postcoloniali o di genere cosiddetti, ben intenzionate, ma che danno l'idea di non avere ben chiara di che cosa si tratta. Sarebbe opportuno prima che costoro considerassero qual è stata la presenza reale di Rosa Luxemburg appunto 50 anni fa. Le epoche sono molto diverse, chiaramente. All'epoca, attualmente, anche le rievocazioni del 17 che ci sono in corso sono poche, deboli e incerte. Mentre invece 50 anni fa c'era un'onnipresenza retorica della rivoluzione del 17 completamente asfissiante. Però bisogna dire che il Novecento ufficialmente si considerava un secolo di rivoluzioni, oltre che di guerre, anche se nella seconda metà del secolo, specialmente negli anni 60, gli attori della scena mondiale si tenevano in realtà a prudente distanza dall'argomento. Mentre, come ha già ricordato Massimo, c'era poi una scena secondaria in cui si affollavano quelli che furono chiamati bolscevichi resuscitati. E, come ha ben detto Massimo, in quel revival fuori tempo mancavano completamente sette luxemburghiste, nonostante ci fossero dei tentativi staliniani di inventarsene, ma erano tentativi poco convinti, perché mancavano le comparse e mancavano le capacità. Nonostante la tassativa pretesa di Lenin circa la pubblicazione delle opere complete di Rosa Luxemburg, che non è stata ovviamente eseguita, dai primi anni 20 praticamente la sua opera scomparve per decenni dalla faccia della terra. Ci sono rarissime eccezioni. L'amico qui ricorderà, lo volevo ricordare io, ma lui lo farà sicuramente meglio di me, le edizioni di René Lefebvre a partire dal gennaio del 1934, poi dal dicembre del 1934 con la pubblicazione dei Cahiers Spartacus, soprattutto di questo libro, Spartacus e la Comune de Berlin, cioè Spartaco e la Comune di Berlino, con tutti i verbali del congresso della Lega Spartacus gli ultimi articoli e discorsi di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht. E arrivo a Parigi nel 1949, esce un po' con un titolo un po' forse pomposo, ma che dà l'idea che non vuole trattarsi di una rivista, un cenacolo letterario o intellettuale, esce una rivista che ha come titolo un motto di Rosa Luxemburg: socialismo o barbarie, socialismo o barbarie, che si autodefinisce appunto organo di critica e orientamento rivoluzionario. Nel primo editoriale si afferma che la base dell'esistenza e della potenza tanto della vecchia borghesia che della nuova burocrazia è l'abbruttimento, la degradazione e l'abbruttimento progressivo dell'essere umano. Con questo editoriale, Socialismo e Barbarie abbandona l'opposizione trotskista interna alla burocrazia dominante sul movimento operaio e intende prepararsi ad affrontarla nei tempi critici che si annunciavano all'inizio degli anni 50 con la guerra di Corea, eccetera, intende prepararsi ad affrontarla come un nemico mortale. Quindi nel 1953 gli operai di Berlino Est e nel 1956 la rivoluzione ungherese verranno a dar loro ragione. Storicamente, adesso che è passato altro mezzo secolo, si può dire che Socialismo e Barbarie sia stato forse l'ultimo segno di vita del movimento operaio come capacità di reinventarsi teoricamente, e questo è avvenuto proprio ricollegandosi a Rosa Luxemburg. C'è uno dei membri del gruppo di allora che ha scritto che Rosa Luxemburg è l'unica delle personalità storiche che abbiamo nominato che mantenga aperta l'idea di rivoluzione. In Italia succede tutt'altro. Danilo Montaldi, nel suo ultimo articolo, sottolinea crudelmente che quelli che in Italia nei primi anni 60 facevano appello a Rosa Luxemburg, per lo più lo facevano per evitare proprio di affrontare a viso aperto lo stalinismo. Appena concluso il movimento di maggio delle occupazioni, Gabriele e Daniel Combendì, nel loro instant book L'estremismo rimedio alla malattia senile del comunismo, vollero ricordare l'influsso decisivo proprio di socialismo barbarì sulla maggior parte del movimento del 22 marzo. Ma l'influsso sotterraneo di Rosa Luxemburg segue vie ancora più insospettate. Scrivendo al marito in America da Monaco di Baviera nel luglio del 58, dove si trovava per conferenze, Hannah Arendt lo avverte: tra i giovani sta succedendo qualcosa, e riferisce: il signore che mi ha presentato per la conferenza mi ha paragonata a Rosa Luxemburg e a Ricarda Hack. Senza parlare di Ricarda Hack, ho risposto che essere citata a fianco di Rosa Luxemburg era un onore. A questo punto i giovani in sala si sono messi spontaneamente ad applaudire. Mi piacerebbe molto sapere da dove traggono questa conoscenza di lei. In libreria non c'è la minima opera sua. Piper, per esempio, Klaus Piper, l'editore di Monaco, non lui personalmente, ma le edizioni esistono tuttora con il nome di Piper Verlag, Piper, per esempio, sapeva a malapena chi fosse. Il marito di Hannah Arendt, che altri non è che un ex spartachista, allievo diretto di Rosa Luxemburg, le risponde: sono molto contento che Heinrich Blücher, il marito precedente era Günther Anders, col nome vero di Günther Stern, suo nome di famiglia, però questo era il secondo marito. È quello del film, se vedete il film di Margaret Fonterrota, è quello a cui gli amici americani di Hannah Arendt, discutendo fra loro, dicono: ma questo chi è? Dove ha studiato? Che carriera universitaria ha fatto, eccetera? E uno gli dice: veramente è stato con Rosa Luxemburg. Ah, dice, vabbè, allora. Dicevo, il marito le risponde: sono molto contento che la rivoluzione ungherese, cioè quella intitolata originariamente Imperialismo totalitario e riflessioni sulla rivoluzione ungherese, esca in Germania. Se i giovani hanno qualche nozione di Rosa Luxemburg, farà loro bene conoscere i veri mezzi pratici di controllo politico da parte degli uomini liberi e la paura che suscitano nei vecchi poteri. Torniamo alla Francia. Bisogna riprendere lo studio del movimento operaio classico in modo disingannato, e innanzitutto disingannato rispetto alle sue diverse specie di eredi politici o pseudoteorici. Gli apparenti successi, questo è quello che diceva Massimo, gli apparenti successi di quel movimento sono i suoi fallimenti fondamentali, e i suoi fallimenti sono finora i suoi successi aperti per noi e per l'avvenire. Così si poteva leggere nel 1962 in un editoriale anonimo di una rivista allora pressoché sconosciuta che usciva a Parigi. L'anno seguente, lontano da ogni frequentazione dell'intelligenza riconosciuta, il direttore di quella rivista cominciava a stendere un libro che avrebbe sovvertito un po' la coscienza di un'epoca. In quel libro, lo schiacciamento dei rivoluzionari spartachisti dopo la disfatta militare tedesca da parte della socialdemocrazia, che si era schierata a favore della guerra, viene individuato come il momento decisivo del secolo. Era il momento in cui la lotta rivoluzionaria era stata destinata a soccombere, appunto perché le forze migliori del proletariato tedesco erano state annientate, oppure psicologicamente erose dalla guerra, come Rosa Luxemburg aveva temuto, e che aveva reso minoritario il proletariato rivoluzionario. Quindi a quel punto il movimento operaio nel suo complesso la partita l'aveva già persa in partenza. Nella tesi 100 di questo libro, che avrete indovinato, suppongo sia La società dello spettacolo, si dice: Lo stesso momento storico in cui il bolscevismo ha trionfato per se stesso in Russia e in cui la socialdemocrazia ha combattuto vittoriosamente per il vecchio mondo, segna la nascita compiuta di un ordine di cose che sta al cuore del dominio dello spettacolo moderno. La rappresentazione operaia si è opposta radicalmente alla classe. E la tesi 101 continua. In tutte le rivoluzioni precedenti, scriveva Rosa Luxemburg in Rote Fane del 21 dicembre 1918, i combattenti si affrontano a viso aperto, classe contro classe, programma contro programma. Nella presente rivoluzione le truppe di protezione del vecchio ordine non intervengono sotto l'insegna delle classi dirigenti, ma sotto la bandiera di un partito socialdemocratico. Se la questione centrale della rivoluzione fosse posta in modo aperto e onesto, nessuna esitazione sarebbe oggi possibile nella gran massa del proletariato. Così, conclude l'autore, pochi giorni prima della distruzione, la corrente radicale del proletariato tedesco scopriva il segreto delle nuove condizioni che tutto il processo precedente aveva creato: l'organizzazione spettacolare della difesa dell'ordine esistente, il regno sociale delle apparenze, dove nessuna questione centrale può essere posta in modo aperto e onesto, la rappresentazione rivoluzionaria del proletariato è diventata il fattore primo, non solo primo per importanza, ma primo cronologicamente, della falsificazione generale della società. Ma questo libro uscirà solo nel 67. Nel marzo 63 invece l'autore viene avvicinato da due delegati giapponesi dell'organizzazione Zengakuren, Tushi Kurosawa e Toru Tagaki, della corrente che alla lotta contro la presenza militare americana unisce anche la critica dell'impero sovietico, dell'impero staliniano. I due si installano a casa di Debord e i rapporti si stringono. Nell'ottobre 1966 sette precise domande di quella che nel frattempo è divenuta la Lega Comunista Rivoluzionaria del Giappone fanno sì che Debord risponda punto per punto, e i punti che riguardano noi a questo punto sono tre. Primo, l'eredità positiva di Lenin come teorico è pressoché nulla. Secondo, l'eredità teorica di Trotsky è importante solo prima del 1917. Terzo, vi è più da ereditare dall'opera teorica di Rosa Luxemburg, aperta parentesi, il programma dello Spartacus Bund, questo qua. Ma oltre a questa condivisione delle concezioni di fondo dell'azione storica, voglio far brevemente notare l'influsso, che è stato per poco o nulla rilevato, dell'analisi della realtà mondiale da parte di Rosa Luxemburg, specialmente nell'accumulazione del capitale. Tralascio la vecchia discussione sull'adeguatezza o meno degli schemi di riproduzione allargata interna, per concentrarmi sul modo in cui il meccanismo dello sfruttamento capitalistico deve estendersi a sempre nuovi ambiti che solo la vecchia concezione di un progresso lineare obbligato considera precapitalistici, ma che proprio la loro incorporazione invece rivela come siano le condizioni di possibilità stessa di qualsiasi formazione storica. Il mondo umano di cose, istituzioni, culture create in millenni e millenni, gli individui viventi con le loro peculiari capacità e risorse e possibilità, e infine la terra stessa con le sue risorse naturali. Negli anni 50 e 60 è sempre più evidente che il processo dell'accumulazione, man mano che integra a sé questi ambiti, li erode, li consuma e li distrugge. Il potere, affermerà appunto l'internazionale situazionista, non crea nulla, ma recupera. Questo è chiaramente un concetto desunto da quello che dice l'accumulazione del capitale, cioè sfrutta e impoverisce mostruosamente lo spazio-tempo che la società funzionalmente organizzata conquista, a partire da quello della cultura, dell'uso, dell'organizzazione, dell'uso della vita quotidiana. Ma per lo più si tende a dimenticare che l'attenzione di questo movimento non si limita ai paesi sviluppati, ma fin dall'epoca dell'Internazionale Lettivista rimane grande la sua attenzione sui paesi del cosiddetto, quello che allora veniva chiamato il Terzo Mondo. Seguendo Rosa Luxemburg, l'IS non punta affatto sull'autodeterminazione statale dei popoli, non aderisce all'idea semplice così dell'autodeterminazione, lo statale ce lo aggiungo io naturalmente, ma è sempre sottinteso, ma punta invece sulla decolonizzazione della vita quotidiana, cito fra virgolette, che vale ugualmente, è un punto unificante, perché vale allo stesso, non allo stesso modo, ma vale anche per i paesi sviluppati. L'Internazionale Letterista aveva avuto il suo gruppo algerino, aveva seguito con lucidità le vicende del Guatemala e del Marocco, ma negli anni 60 l'attenzione si concentra sul Congo belga. Il progetto è quello di intervenire direttamente con un pamphlet del tipo del Coevo indirizzo ai rivoluzionari d'Algeria, che venne distribuito clandestinamente in Algeria nel 1965. Apprezzato da Debord è il comportamento di Patrice Lumumba, che non sconfessa mai i movimenti che vanno oltre le sue indicazioni, e per questo viene paragonato da Debord proprio a Rosa Luxemburg e a Carla Liebknecht, prevedendo che verrà assassinato. Ancora di più vengono seguiti i tentativi successivi dei mulelisti, i seguaci di Pierre Mulele. I rapporti si stringono con tre giovani congolesi venuti a studiare in Europa, Joseph Mbololo Ya Mikpu, allievo di Van Aighem in Belgio, l'amico José Da Nzungu e soprattutto Simon Diangani Lunghela, da poco stabilitosi a Parigi, che viene rapidamente accolto nella sezione francese. Anche Aniseka Shamura, ex ministro esiliato di Lumumba, partecipa talvolta alle discussioni. L'insufficienza delle informazioni raccolte non permetterà di terminare la redazione del pamphlet, ma le sue linee di guida si sono conservate, si sono salvate nelle 21 tesi intitolate Condizioni del movimento rivoluzionario congolese, di cui ora vi leggo naturalmente solo l'ultima e la più conclusiva, ma se lo volete leggere tutto intero si trova nelle opere Gallimard uscite nel 2006 di Debord e anche su internet nel sito degli archivi di Jura Libertario, gli archivi del Jura Libertario, che trovate su internet, che ha una sezione titolata appunto a Debord, e lì potete leggere tutte le 21 tesi. Allora, l'ultima tesi è questa. L'entusiasmo, tanto per dare un'idea dell'atteggiamento verso il terzo mondo, quello che chiamavamo il terzo mondo, l'entusiasmo dei congolesi nel 1960, quella che è stata chiamata la loro follia, il desiderio di cambiare la vita, è stato l'aspetto rivoluzionario del movimento di indipendenza, e la partecipazione alla pretesa razionalità statale è stata al contrario la sua illusione e il suo irrisorio fallimento. Il movimento rivoluzionario congolese non deve spezzare ogni comunità per industrializzare una società di individui separati, ma al contrario deve realizzare la comunità a un grado superiore, più largo e più ricco. E qui il punto finale. Esso considera che la festa, il riposo, il dialogo e il gioco sono le principali ricchezze della sua società. Vuole sviluppare tali valori e li propone come esempio ai rivoluzionari dei paesi tecnicamente avanzati. Tenete presente quelle che l'economia politica invece considerava le vere ricchezze del Congo belga, diamanti, petrolio, eccetera. Basta.
Vai Vittorio.
guarda, non so se funziona.
Dovrebbe andare bene.
Questo ci vuole.
Funziona, si sente? Beh, innanzitutto non vi aspettate assolutamente un intervento di una chiarezza, di una profondità come i due che mi hanno preceduto. Io vi parlerò di qualcosa, diciamo così, di un po' più tecnico, come può essere insomma la storia di una casa editrice. E, innanzitutto ringrazio Roberto e i compagni dell'archivio Moroni e della libreria Calusca di Cox 18 per aver permesso lo svolgimento di questo incontro, anche perché senza Roberto non sarei probabilmente mai entrato. Aspettate, si è spento? No, scusate. Non avrei mai conosciuto le edizioni Spartacus, non avrei mai conosciuto René Lefebvre. E in un certo qual modo avrei fatto anche più fatica a entrare in contatto con il pensiero di Rosa Luxemburg, perché insomma io questo lavoro qua l'ho portato avanti nel quadro di una tesi magistrale, quindi in quadro appunto accademico, e subito mi sono reso conto di come della ricchezza, diciamo così, della quantità di opere di Rosa Luxemburg presenti nel catalogo di questa casa editrice. Questa casa editrice che appunto, adesso cercherò un po' di guidarvi con il sito alle mie spalle, e potete assaporare delle piccole parti. La prima opera di Rosa Luxemburg pubblicata da René Lefebvre e da Spartacus è del 1937, appunto la rivoluzione russa. E, nel corso della storia di questa casa editrice saranno 19 le opere, tra ristampe e eccetera, pubblicate di Rosa Luxemburg. Sono state queste una casa editrice militante estremamente attiva negli anni che vanno dal 1936 al 1939. E riprende poi durante gli anni 60 e continua il lavoro di questa casa editrice fino ad oggi. Si tratta della più vecchia, penso, casa editrice militante ancora attiva sul suolo francese, tant'è che due anni fa hanno festeggiato gli 80 anni dalla fondazione della casa editrice. L'editore si chiama René Lefebvre ed è un compagno che ha portato avanti tutta la vita un lavoro editoriale di un'importanza incredibile. Riprendendo appunto le parole di Roberto, del quale ho riportato una citazione, ecco, le edizioni Spartacus costituiscono un caso unico per quanto riguarda l'ampiezza dello spettro politico e culturale. Mi ricordo durante un'intervista mi diceva: non so se esiste effettivamente un equivalente in termini di lavoro editoriale che sia arrivato a valorizzare in questo modo le differenti correnti della critica radicale e dell'opposizione allo stalinismo di sinistra. Le edizioni Spartacus non erano le edizioni di un gruppo, ma diciamo depassavano la distinzione tra marxisti e anarchici e non separavano le generazioni politiche. Ecco, scusate. Esse ebbero dunque e continuano ad avere un carattere, una dimensione trasversale. Allora, credo innanzitutto che questa dimensione di trasversalità sia ciò che rende le edizioni Spartacus in qualche modo vicine anche al pensiero di Rosa Luxemburg, poi nel quale adesso non mi addentro e nel quale poi invito anche il pubblico a porre delle domande a loro, che sono sicuramente più preparati di me sulla questione. E insomma, non è che abbia particolari cose da dire, cioè, voglio semplicemente farvi vedere il sito che ho prodotto. E, da? Sono già partita, ringrazio. Sì, ma poi questo appunto potete vederlo, potete guardarlo voi anche a casa, il sito è edizionispartacus.altervista.org e insomma costituisce semplicemente una parte della tesi, una parte neanche forse fondamentale, perché tutto il lavoro invece di riscoperta dell'edizione Spartacus, della casa editrice dell'archivio, è stato incredibilmente interessante, proprio perché mi ha messo in contatto con una storia che era stata dimenticata e che invece, in quanto casa editrice, soprattutto negli anni 60, durante il 68, ha contribuito in maniera sostanziale alla diffusione del pensiero della Luxemburg in Francia. Tant'è che appunto nel 68 si è ricostituito un gruppo attorno all'editore René Lefebvre e alla libreria che si chiama la Vieille Taupe a Parigi, e appunto si diceva che i libri, i Cahiers Spartacus, erano venduti, si vendevano come il pane, insomma, durante il 68. Appunto, dopo gli anni 60 c'è stata una ripresa di pubblicazioni durate circa fino alla fine degli anni 80, appunto dopo la morte di René, sopraggiunta nel 1988, dopo la quale si è costituita un'associazione che si chiama Les Amis de Spartacus, che hanno come obiettivo di riportare alla luce, di continuare e di riportare alla luce il lavoro di René. Esistono degli archivi che si chiamano Les Archives Spartacus, che sono contenuti alla Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine di Nanterre, che sono ancora da ricostruire, e appunto quel lavoro di ricostruzione può essere un valido modo per ricostruire la storia di quello che in Francia è stato il movimento dell'ultra-gauche. Mi scuso per la confusione, ma se appunto poi voleste anche interagire o porre delle domande, mi sento un po' più a mio agio, ecco.